Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:50 minuti del mattino, giovedì 16 febbraio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Eccoci qua, nuova puntata del Demone del Tardi. I giornali sono lì, i giornali sono pronti e provate a indovinare chi si prende le prime pagine di oggi. Bravi, l'avete azzeccata. Naturalmente, ancora una volta lui, naturalmente Silvio Berlusconi, perché Silvio è stato assolto. Si è resa dunque grazia a Silvio. La sentenza di primo grado del processo Rubiter ha detto che le testimonianze delle Olgettine, in quanto indagate, non potevano essere utilizzabili. Decadono quindi i fondamenti giuridici del processo e quindi il fatto non sussiste. Possiamo definirla una sentenza elegante. Berlusconi assolto, i PM alla sbarra, esulta libero, ma ben di più il giornale di famiglia, che oggi celebra la sentenza quasi come fosse il 25 aprile. Berlusconi assolto, sotto il fango niente, la Waterloo delle toghe, i costi dell'inquisizione, è ora di archiviare l'epoca giustizialista, un danno di immagine per tutta l'Italia. E a corredo, a centropagina, l'addio a Raquel Welch, il bikini più sexy di Hollywood, che è stata per Silvio ciò che per la sinistra è stato Che Guevara, proprio al centro del Pantheon dei valori. C'è spazio sulla prima del giornale anche per il J'accuse della figlia Marina, che attribuisce al padre lo status di uomo più perseguitato d'Italia, insomma Silvio Martire, che l'anno prossimo magari verrà ricordato da Amadeus sul palco di Sanremo al posto delle foibe. Spiace giusto per Mubarak, che è morto prima di poter vedere riabilitata la nipote che però ieri ha presentato Karima, il libro autobiografico che racconta tutta la verità, nient'altro che la verità, tanto che ti prende quasi il dubbio che 12 anni di processi siano stati il lancio lungo del libro, che da oggi è disponibile in tutte le librerie. Quando si dice la giustizia e l'editoria a orologeria, in mezzo all'esultanza però c'è qualcuno che nel suo piccolo si incazza. E chi è? Quello che si incazza è Emilio Fede, unico condannato di tutto quanto il baraccone, insieme all'Ele Mora e alla Minetti. Emilio Fede che oggi si sfoga sulla stampa in un'intervista che possiamo sintetizzare in un "e chi sono io, il più pirla?", come dà di torto verrebbe da dire, visto che alla fine hanno pagato solamente i responsabili del casting. Ma citati già i titoli di Libero e Il Giornale, anche molti altri quotidiani aprono naturalmente sulla sentenza Rubiter, assolto Berlusconi. Questo è il Corriere della Sera. Berlusconi, 11 anni di fango, è il virgolettato che arriva da Arcore. Titolo per La Stampa: Berlusconi, ora i PM alla sbarra. Titola Repubblica, e qua siamo già un passo avanti nella richiesta e nella battaglia aperta sul fronte di Forza Italia per vendicarsi delle angherie subite in questi anni e procedere rapidamente a una riforma della giustizia, su cui però è decisamente più prudente la Meloni, che si esprime per bocca del ministro Lollobrigida. E poi naturalmente Il Fatto Quotidiano, che oggi titola "Criminali in festa, pagare per farla franca non è reato", mentre invece sul fronte del garantismo si spende Giuliano Ferrara sulla prima pagina del Foglio. Il correttismo è morto, scrive Ferrara, che meraviglia la soluzione del Cavaliere e delle sue amiche nel Rubiter, perché il fatto non sussiste poi, e viva la nostra battaglia contro una pessima inchiesta e il politicamente corretto dei mutandoni alle ballerine. Così Giuliano Ferrara. E così ci sono poi anche Il Messaggero, Il Giorno, che fanno più o meno lo stesso titolo periodico. Su che cosa aprono però gli altri giornali? Beh, per esempio Avvenire e Il Manifesto aprono su gli ennesimi naufragi che ci sono stati nel Mediterraneo. Avvenire titola "Tombe d'acqua, 4 naufragi tra Libia, Tunisia e Spagna con 146 morti e migranti ancora dispersi". Intanto la Camera via libera al decreto ONG che inasprisce le procedure per i soccorsi. Stesso titolo, cioè stesso argomento, è scelto dal Manifesto. L'immagine è quella dei migranti morti su una delle spiagge del Mediterraneo, a casa loro, e il titolo: più di 70 morti in un naufragio al largo della Libia, 70 sulla rotta spagnola, e sempre più un viaggio senza speranza quello dei migranti che cercano di raggiungere l'Europa. Intanto anche qui in Italia il primo sì della Camera al decreto che ostacola i salvataggi delle ONG. E questo paradossalmente ci riporta dove? Ci riporta a Berlusconi, perché ci consente di parlare non tanto del Berlusconi imputato o assolto, ma del Berlusconi statista. Berlusconi che si è speso come uomo di pace in questi giorni sul piano Marshall per il paese di quel signore là, anzi piano Masha, che sembra il piano Masha e Orso, come lo dice lui. Berlusconi uomo di pace, ma Berlusconi anche uomo che ha una sua strategia per risolvere il problema dell'immigrazione. È risaltata fuori una dichiarazione di Berlusconi di qualche tempo fa, credo che fosse il novembre del 2019, in cui da statista metteva insieme, pensate, l'arsenale nucleare e l'immigrazione africana.
Soltanto un Occidente unito e quindi forte, anche nuclearmente forte, con gli arsenali nucleari della Federazione Russa, negli Stati Uniti, nell'Inghilterra, della Francia, potrebbe costituire un deterrente che potrebbe evitare una immigrazione di massa da parte degli africani nei confronti dell'Europa, africani che sono già 1,5 miliardi e che nei prossimi 20 anni si pensa diventeranno addirittura 2,5 miliardi.
Cioè, avete capito come si affrontano gli sbarchi? Con l'arsenale nucleare. Questa è la ricetta di Berlusconi, uomo di pace, e tra l'altro una ricetta geniale, perché avete sentito, mette insieme la NATO, la Russia, l'Europa, tutti uniti appassionatamente con i missili nucleari puntati sui barconi per evitare che 1,5 miliardi di africani, anzi ormai quasi 2, sbarchi sulle nostre coste. Volevo farvi sentire un'altra cosa, ma a questo punto lo facciamo dopo, perché abbiamo solamente una manciata di secondi prima di arrivare all'appuntamento con i titoli delle 8, e allora vediamo gli altri titoli delle prime pagine di oggi. Su Domani si titola: a proposito della missione di Meloni a Monaco per uscire dall'isolamento, la strategia di sopravvivenza la chiama Domani, la premier messa ai margini da Francia e Germania e logorata dalle uscite putiniane di Berlusconi, cerca di risalire con la visita alla conferenza sulla sicurezza sotto la regia del PPE di Weber, lo stesso PPE che appunto ha preso le distanze dallo stesso Berlusconi. Ma sulla prima di Domani c'è anche un insolito editoriale del direttore Stefano Feltri, che oggi non attacca quello che avrebbe potuto essere il Presidente della Repubblica, bensì il Presidente della Repubblica stesso. Non si vede sovente un attacco a Mattarella, oggi lo fa Stefano Feltri. Mattarella e il governo ignora il Qatar Gate, a che cosa si riferisce ve lo dico dopo. Intanto il Sole 24 Ore titola sulle nuove regole dello smart working, e invece il Countdown titola sulla siparia. Questa prima parte del Demone del Tardi, la linea va alla GR per i titoli e torniamo tra poco invece con la lettura dei quotidiani di oggi. Tre minuti dopo le 8, e questa è una canzone per Vic. Fai buon viaggio. We'll be right back. He Run Like a River, He Run to the Sea. E insomma, ci sono giorni in cui è oggettivamente più difficile dire le cose come le si dicono normalmente tutti i giorni, e questo è uno di quei giorni lì. E allora ricominciamo con questa seconda parte del Demone del Tardi. Ci eravamo lasciati con Berlusconi, ci tocca necessariamente ritornare a Berlusconi, che vive una giornata di chiaroscuri. Da una parte tappi di champagne per l'assoluzione al processo Ruby, dall'altra le bandiere ammainate a mezz'asta a Villa San Martino per la scomparsa di Raquel Welch, della stagione ruggente del bikini. Ma per quanto riguarda la vicenda processuale, tra le tante cose che si scrivono oggi, ne scegliamo una: è il commento di Carlo Bonini sulle colonne di Repubblica. Ruby Ter, tutti sconfitti, scrive Bonini. La sentenza del Tribunale di Milano che assolve Berlusconi e i suoi 28 tra coimputate e coimputati, perché il fatto non sussiste nel cosiddetto processo Ruby Ter, dalle accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, è un'occasione che merita un esercizio di verità e non lo spettacolo scomposto di queste ore, o peggio l'annuncio, la richiesta di sgangherate vendette per via politica, perché da questa vicenda tutti i protagonisti escono vinti, purtroppo senza alcuna eccezione, dice Bonini. La magistratura milanese, l'ottuagenario quattro volte presidente del Consiglio, e la politica intesa come esercizio ipocrita che ha accompagnato questi interminabili 12 anni senza riuscire mai a ritagliarsi davvero un ruolo compiutamente autonomo dalla vicenda giudiziaria. E le ragioni, solo a volerle vedere, sono cristalline. Proviamo a metterle in ordine. Tre distinti processi, Ruby 1, Ruby Bis, Ruby Ter, hanno dimostrato con sentenze, in due casi passate in giudicato, Ruby 1 e 2, che nel 2010 le cene eleganti organizzate da Berlusconi nella sua residenza di Arcore erano la penosa definizione con cui dissimulare partouze destinate a soddisfare i peculiari appetiti sessuali del padrone di casa, dei bunga Bunga, animati da aspiranti soubrette, igieniste dentali prestate alla politica, amici, famigli e per giunta frequentati da una ragazza allora 17enne, la marocchina Ruby Rubacuori, successivamente spacciata a sprezzo del ridicolo anche nella solennità dell'aula parlamentare come la nipote del presidente egiziano Mubarak. Due dei tre distinti processi hanno documentato, con sentenze passate in giudicato, che quei partus altro non fossero che atti di prostituzione, che la partecipazione a quelle scene eleganti sia costata nel tempo oltre 10 milioni di euro al padrone di casa, sommando in quella voce le molte diverse liberalità pretese dalle ospiti per conservare di quelle serate un ricordo innocuo o non conservarlo affatto. E tuttavia, da questi stessi processi Berlusconi è uscito assolto dal reato di concussione, da quello di prostituzione minorile e ieri da quello di corruzione in atti giudiziari, per ragioni che hanno a che vedere con la qualificazione giuridica di quei fatti, con la loro valutazione o, è il caso di ieri, con il mancato riconoscimento delle garanzie dovute agli indagati, confondendo delle indagate di reato connesso, quali erano le ragazze ospiti delle serate di Arcore, con delle semplici testimoni. Il processo è crollato nella sua premessa, imponendo la soluzione di tutti gli imputati, lasciando così che 12 anni dopo gli unici condannati in via definitiva di questa vicenda siano coloro che nel processo Ruby Bis sono stati riconosciuti responsabili del reato di favoreggiamento della prostituzione, che insomma procedeva al casting, ovvero, come abbiamo ricordato, Emilio Fede, Lele Mora e Nicole Minetti. Definire questa sequenza, prosegue Bonini, come oggi fanno Silvio Berlusconi e le sue figlie, i colonnelli del partito, l'evidenza di una persecuzione giudiziaria che merita un risarcimento politico postumo, non è un'operazione di verità, ma sarebbe altrettanto irrispettoso della verità liquidare l'enormità di quanto accaduto a Milano come il fisiologico dipanarsi della dialettica processuale tra il lavoro di una procura della Repubblica e quello dei giudici di merito, perché c'è poco di fisiologico in una vicenda giudiziaria che dura 12 anni e che, qualora la sentenza di ieri dovesse essere appellata, potrebbe protrarsi ancora, e in cui una procura della Repubblica non porta a casa una sola delle imputazioni che aveva costruito, perché questo vuol dire due cose: o che ha lavorato male o che non ha avuto la forza di riconoscere, quando ancora era in tempo, che quanto scoperto nelle indagini sul drago e le vergini era sicuramente di straordinaria rilevanza politica per il paese, ma, come i processi hanno dimostrato, di incertissimo esito penale, quantomeno in capo al suo protagonista. La verità, conclude poi Bonini, è che in questa sua coda la vicenda giudiziaria di Berlusconi si rivela per ciò che è stata: il paradigma malato di un paese che è incapace di distinguere tra responsabilità penale e responsabilità politica, ha scientificamente e sistematicamente trasformato il processo penale in un'ordalia utile a scaricare sul magistrato, PM o giudice che sia, responsabilità e dunque ruoli che non gli sono propri, con un esito drammatico, cioè aver trasformato l'indagine e il processo penale in unici e ossessivi luoghi di accertamento della responsabilità intesa tout court, consegnando contestualmente la politica alla massima forma di irresponsabilità, quella che le ha consentito e le consente di fuggire sistematicamente da ogni forma di accountability di fronte a fatti politicamente rilevanti, a meno che non li si ritenga penalmente rilevanti e dunque da dirimere in un'aula di giustizia. Intossicato dal codice penale quale unica bussola dell'agire umano e da una politica irresponsabile, il paese non è più in grado di pretendere e ottenere le dimissioni di un parlamentare o di un amministratore pubblico in nome di qualcosa di diverso che non sia un avviso di garanzia o una sentenza di condanna, o di distinguere, come nel caso di ieri, il fallimento del lavoro di una procura della Repubblica dal diritto a una riabilitazione politica postuma per fatti che non sono mai stati revocati in dubbio. Insomma, Carlo Bonini c'entra un po' il punto, evitando di collocarsi da un lato o dall'altro della barricata, o dalla parte del garantismo tout court, dalla parte del giustizialismo manettaro, e va a centrare la questione della incapacità ormai di distinguere e di sanzionare la responsabilità politica rispetto a quella giudiziaria penalmente accertata. Con questo direi che possiamo concludere la parte dedicata alla vicenda processuale di Berlusconi, che inevitabilmente poi uscirà dalla porta per rientrare dalla finestra, ma intanto, visto che siamo in quell'area, c'è anche un Salvini scatenato, galvanizzato dal essere stato resuscitato grazie alle elezioni regionali. Salvini ne ha per tutti, naturalmente si è scatenato sulla decisione della UE di dire stop ai motori diesel e a benzina al 2035, ma ieri ha sferrato un attacco pazzesco, non indovinerete mai a che cosa. Ieri Salvini ha attaccato le pagelle, perché gli è arrivata la pagella della figlia, e quindi sentite che cosa ha detto.
Soltanto un Occidente unito.
No, questo è di nuovo Berlusconi che appunto rientra dalla finestra.
Figlia che ha portato a casa la pagella online, quinta elementare. Oh, ma per interpretare e capire, non so se ci sono altre mamme, papà o professori, una pagella di una bimba di quinta elementare, ma ci vuole la laurea. Cioè, è lunga così. Io mi ricordo ai miei tempi c'era italiano, matematica, storia, religione, musica, comportamento, e c'era ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente. No, adesso per italiano ci sono 8 voci, poi non c'è un giudizio. C'è avanzato, intermedio, base o in via di prima acquisizione. Ragazzi, ma non è più semplice rimettere i voti, i numeri? 4 è 4, 8 è 8, 6 è sufficiente, 9 è eccellente, 3 vuol dire che devi ripensare a qualcosa. Ecco, io non capisco a chi diano fastidio i numeri, i voti, i giudizi. Dicono, ma turba il bambino. E invece il bambino, se ci mette un quarto d'ora a capire com'è andata l'interrogazione in via di prima acquisizione, ho capito che significa insufficiente. Ma digli insufficiente. Digli 5, in via di prima acquisizione. Ecco, riportiamo un po' di semplicità, di normalità, tagliamo un po' di tempi persi. Matteo, mi raccomando.
Ecco, riportiamo un po' di semplicità. Il terribile attacco di Salvini alle pagelle, perché genitori all'ascolto, ci vuole una laurea per capire le pagelle dei propri figli. Una volta c'era italiano, musica, matematica, ottimo e distinto, 4 e 4, 8 e 8. Torniamo ai numeri, diamo un voto a Salvini, io gli darei 49 come voto in questo momento. E mi raccomando, state vicini ai vostri bambini che tornano ogni giorno turbati a casa da scuola dopo che gli hanno dato in via prima acquisizione, magari durante un'interrogazione in cui non hanno brillato. Salvini contro le pagelle, e per fatto doveroso di dovere di cronaca era giusto portare all'attenzione un po' di tutti questo conflitto che rischia di generare nuove importanti riforme in ambito scolastico. Ma visto che siamo nell'area della cultura, parliamo subito del Salone del Libro di Torino. Ne scrivono diversi giornali, in particolare ovviamente La Stampa, un salone a pezzi, e oggi viene raccontato il gran rifiuto di Paolo Giordano, che avrebbe dovuto essere il successore di Nicola La Gioia, l'autore del Premio Strega, che dice: pressioni da destra, non ero libero, la cultura non merita di essere lottizzata, non ci sono le basi per una direzione indipendente e quindi prendo e me ne vado. Accreditando così le voci che in questi giorni cominciavano a raccontare di una presa di palazzo, del tentativo di una presa di palazzo al Salone del Libro di Torino, all'insegna di quella che viene chiamata l'esigenza di una nuova narrazione. Ormai, scrive Claudia Luise, sulle colonne della Stampa, è una valanga di fango quella che si sta abbattendo sul Salone del Libro e sta travolgendo tutti. Una partita che si immaginava di risolvere in poco tempo e senza intoppi si è invece rivelata specchio o spettro dei mutati pesi politici che vogliono occupare altrettanto spazio culturale. Paolo Giordano, direttore designato per il Post, Nicola La Gioia, decide di raccontare la sua versione di un fiume in piena, denuncia pressioni politiche, allude a una sorta di commissariamento da parte della destra di governo cui sarebbe andato incontro accettando l'incarico di direttore, e così spiega il suo no: non gli sarebbero state garantite l'indipendenza e la libertà di pensare il suo salone, che La Gioia invece ha avuto nei 7 anni alla guida della fiera. Se finora si potevano solo immaginare le trame dietro la partita del salone, ora sembra tutto più chiaro, a cominciare dai suggerimenti del ministro della cultura Gennaro San Giuliano al coordinatore del comitato direttivo del salone, l'organo che deve nominare il direttore e presidente del circolo dei lettori, il notaio torinese Giuliano Bino, con i desiderata della maggioranza politica di destra, cioè 3 nomi da inserire nel comitato editoriale che affiancherà il nuovo direttore. San Giuliano nega le ingerenze, Bino abbozza: non comprendo a cosa si riferisca Giordano, ma poi ammette di aver ricevuto una garbata richiesta dal ministro della cultura, il cui dicastero peraltro finanzia il salone attraverso il Centro per il Libro e la Lettura, una richiesta di poter condividere all'interno del rinnovando comitato editoriale 3 nominativi di espressione del ministero. Giordano non fa i nomi, ma fonti autorevoli citano 4 figure che la destra avrebbe voluto inserire nella squadra del direttore: Giordano Bruno Guerri, Marcello Veneziani, Pietrangelo Buttafuoco e Alessandro Campi. Contattati dalla Stampa, l'unico ad ammettere è Veneziani, che dice: mi avevano sondato ma non sono disponibile. Precisazioni che non servono a spegnere la polemica politica, tanto che l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, oggi deputata del Movimento 5 Stelle, annuncia un'interrogazione parlamentare. Lo scenario, dice, è preoccupante perché dimostrerebbe la precisa volontà di mettere le mani sull'autonomia della cultura. In questo clima, il percorso che doveva portare entro fine 2022 la designazione del dopo La Gioia rischia di arenarsi. Il comitato direttivo fa sapere di aver posticipato a giugno la decisione sul nuovo direttore. Questo dunque ciò che accade dietro le quinte del Salone del Libro a Torino. Naturalmente poi c'è ancora tutto quello che accade sul fronte Sanremo o post Sanremo, perché va bene il Salone del Libro, ma vi raccontavamo dell'operazione fascisti su Ariston, e l'operazione connessa è quella che riguarda il rinnovo dei vertici Rai, il controllo sulla televisione di Stato. Torna il tema anche questa mattina sulla Prima del Foglio, dove parla il vice di Salvini, che era impegnatissimo ad attaccare le pagelle, quindi parla il suo vice e dice che la RAI è una televisione senza decoro, è un'emergenza nazionale, economica, culturale, la RAI va ribaltata, somiglia a un centro sociale, nei centri sociali l'amore è libero come quello di Fedez e Rosa Chemical, questo giusto per capire l'approccio. Torniamo però a un tema più prettamente e più direttamente politico, ne abbiamo fatto accenno perché oggi c'è questo durissimo editoriale firmato Stefano Feltri sulla prima pagina di Domani, che ha come obiettivo niente meno che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mattarella e il governo ignorano il Qatargate, scrive Stefano Feltri. Non se ne è accorto quasi nessuno, ma lunedì il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani. C'erano anche due ministri importanti, quello della difesa Crosetto e quello degli esteri Tajani. Giorgia Meloni ha avuto invece una provvidenziale influenza che le ha evitato anche questa incombenza. La visita dell'emiro è stata un'occasione preziosa perché ci ha permesso di trovare la risposta a una domanda che assilla molti da inizio dicembre, quando è scoppiato il cosiddetto Qatargate. La domanda, che forse però assillava solo me, dice Stefano Feltri, è la seguente: cosa cambia adesso nei rapporti con il Qatar? Potremmo davvero far finta di niente e sanzionare soltanto i presunti corrotti senza chiedere conto ai presunti corruttori? Mattarella e i ministri ci hanno offerto le risposte: non cambia niente e sì, possiamo sanzionare i corrotti mentre continuiamo ad avere cordiali rapporti diplomatici con i corruttori. Più fonti confermano che nella visita di Stato di Al Thani non si è fatto alcun accenno alle mazzette che il Qatar, secondo l'ipotesi investigativa, avrebbe pagato per manipolare il Parlamento europeo nelle risoluzioni di censura per le violazioni dei diritti umani durante la preparazione dei mondiali di calcio 2022. Gli interessi nell'area, conclude Stefano Feltri, consigliano di tenere buoni rapporti, visto che il Qatar è uno dei principali esportatori di gas naturale liquefatto, preziosa alternativa a quello dei tubi russi. Molte volte Mattarella è stato capace di gestire equilibri difficili e tenere insieme il pragmatismo con la difesa dei valori costituzionali. Questa volta passa soltanto il messaggio che i soldi e il gas garantiscono l'impunità. Così il direttore di Domani, che più che mettere nel mirino tira le orecchie, gesto poco incline alla liturgia istituzionale, al Presidente della Repubblica. A proposito di diplomazia, Repubblica nella sua edizione online in questo momento sta aprendo con la visita diplomatica di Wang Yi da Macron, molto attiva oggi diplomaticamente la Cina, che si dice pronta a promuovere soluzioni politiche in tempi brevi. E oggi il super capo della diplomazia cinese, lo chiama così Repubblica, è in Italia, incontrerà a Roma il ministro degli esteri Tajani, il presidente della Repubblica Mattarella per l'appunto. In clima, in cima all'agenda, il memorandum d'intesa firmato nel 2019 che scade nel marzo 2024. Quindi dopo l'incontro con Macron oggi ci sarà questo passaggio romano. Ancora andiamo a vedere che cosa c'è sempre sulle prime pagine dei giornali. Beh, troviamo molte fotografie di quella che è attualmente ormai la ex premier scozzese, che ha rassegnato le dimissioni. La scelta di Sturgeon: lascio la politica, è brutale l'annuncio della prima ministra, ed è un addio al suo ruolo di premier e alla politica che arriva dopo quello di, lo ricorderete, di Jacinda Ardern, la leader neozelandese, che ugualmente aveva detto basta, non ho abbastanza energie per rendere giustizia al mio incarico. Per certi aspetti una vicenda che ricorda anche quella della Sturgeon, che racconto, sempre creduto che parte del servire bene stia nel sapere quando è il momento giusto per lasciare e avere il coraggio di farlo, un premier non è mai fuori servizio, la privacy è inesistente, in definitiva è una vita che ha un costo per te e per chi ti sta accanto, e quindi ha scelto di dire basta. E in questi giorni in cui gente abbandona la politica non presentandosi alle urne, c'è anche la politica che abbandona la politica mettendo davanti la vita personale. Visto che eravamo a pagina 18 del Corriere della Sera, rimaniamo sulle colonne del Corriere, dove oggi Massimo Gaggi ritorna sull'emergenza ambientale in Ohio dopo il deragliamento del treno che ha generato un'inquietante nube tossica. Le autorità hanno permesso alle persone che vivono nella grande area che era stata evacuata di rientrare nelle proprie case, ma c'è chi non si fida ed è tornato in campo anche Erin Brockovich, l'attivista ambientale resa famosa dal film che le era stato dedicato anni fa, in cui veniva interpretata da Julia Roberts. Erin Brockovich che sta invitando la gente di East Palestine a non fidarsi dei burocrati di governo e ha chiesto al presidente Biden di intervenire di persona e con energia per fare chiarezza. Altre notizie dagli esteri, per esempio sulla stampa si racconta il ritorno annunciato di Bolsonaro: torno in Brasile per guidare la destra, lotterò contro l'aborto, il popolo è con me, l'ex presidente pronto a rientrare negli Stati Uniti, dagli Stati Uniti nega la responsabilità nel tentato golpe, non parla più di brogli, a marzo sarò di nuovo nel mio paese, annuncia, ribalteremo la politica di Lula sul controllo delle armi e sulla famiglia. Che si possa trattare di semplice battaglia politica o di qualcosa di più inquietante lo vedremo. Intanto sul Sole 24 Ore si apre sulle nuove regole dello smart working, ma sulla prima pagina torniamo per un attimo anche al tema delle auto elettriche che diventeranno lo standard a partire dal 2035, perché Marco Valsania racconta di quello che sta succedendo nel mercato americano dell'automobile, dove si stanno parificando i prezzi tra elettrico e benzina. Già nel 2023 negli Stati Uniti le auto elettriche potrebbero costare quanto quelle a benzina. Generosi aiuti governativi all'acquisto e alla produzione, i riflessi dell'Inflation Reduction Act, i ribassi delle materie prime hanno determinato questo scenario caratterizzato da nuove sfide su high tech e auto verdi. La brusca discesa dei prezzi sembra anticipare di 3-5 anni la fine del divario che a fine 2022 vedeva ancora il prezzo medio delle elettriche a $61,488 contro i $49,507 delle pari classe a motore tradizionale. Con questo mi sa che ho definitivamente esaurito il mio tempo a disposizione, quindi vedo di fare pulizia qui sul mio desk dello studio 2 per lasciare poi spazio a Prisma e a Lorenza Ghidini. Vi segnalo solamente un richiamo che c'è sulla prima del Manifesto, una notizia che arriva da Israele: scoperto il team che manipola il voto altrui. Vi invito, se vi interessa, come dire, il capitolo, grande capitolo di costruzione della disinformazione, delle fake news, andare sulla Post, il quotidiano online diretto da Luca Sofri, che ieri aveva ripreso questa grossa inchiesta giornalistica su una società che vende disinformazione del mondo e che fa capo a un'inchiesta internazionale che è stata pubblicata in questi giorni dal Guardian, da Le Monde e da Der Spiegel. Con questo mi taccio perché sono già in grave ritardo. Buona giornata, ci sentiamo domani mattina.